Radio Emilia Romagna.
La stanza dei libri, a cura di Piera Raimondi.
Un dizionario dell'amore, da frammenti di un discorso amoroso di Roland Barthes. Leggono Michele Lisi e Giulia Triveno.
Capire. Sentendo improvvisamente l'episodio amoroso come un groviglio di motivazioni inspiegabili e di situazioni senza via di uscita, il soggetto esclama: «Voglio capire che cosa mi sta capitando». 1. Che cosa penso dell'amore? In fondo, non penso niente. Certo, vorrei sapere che cos'è, ma vivendolo dal di dentro, lo vedo in quanto esistenza, non in quanto essenza. Ciò che voglio conoscere, l'amore, è per l'appunto la materia che adopero per parlare, il discorso amoroso. Naturalmente la riflessione mi è consentita, ma siccome questa riflessione viene subito trascinata nel ribollimento delle immagini, essa non muta mai in riflessività. Escluso dalla logica, che presuppone dei linguaggi estranei gli uni agli altri, non posso pretendere di poter pensare con lucidità. E così, se anche continuassi a discettare sull'amore per un anno intero, potrei solamente sperare di riuscire ad afferrarne il concetto per la coda. Flash, formule, espressioni a effetto sparse nel copioso fluire dell'immaginario. Io mi trovo nel posto sbagliato dell'amore, che è poi il suo punto più in vista. Dice un proverbio cinese: il punto più in ombra si trova sempre sotto la lampada. 2. Uscendo dal cinema, solo, rimuginando sul mio problema amoroso che il film non ha potuto farmi dimenticare, curiosamente non esclamo: tutto questo deve finire, ma voglio capire che cosa mi sta capitando. 3. Repressione. Voglio analizzare, sapere, enunciare in un linguaggio diverso dal mio. Voglio raffigurare a me stesso il mio delirio. Voglio guardare in faccia ciò che mi divide, mi taglia. Capite la vostra follia. Tale era l'ordine di Zeus allorché comandò ad Apollo di torcere il viso degli androgini divisi in due come un uovo, una sorba, dalla parte del taglio, il ventre, affinché la vista del loro sezionamento li rendesse meno arroganti. Capire non è forse scindere l'immagine, disfare organo superbo della disconoscenza. 4. Interpretazione. Il vostro grido vuole dire un'altra cosa. A ben guardare, esso è ancora un grido d'amore. Io voglio capirmi, farmi capire, farmi conoscere, farmi baciare. Io voglio che qualcuno mi prenda con sé. Questo è il significato del vostro grido. 5. Voglio cambiare sistema. Non più smascherare, non più interpretare, ma della coscienza stessa fare una droga, e attraverso essa accedere alla visione netta del reale, al grande sogno nitido, all'amore profetico. E se la coscienza, un tal genere di coscienza, fosse il nostro avvenire umano? E se con un giro supplementare della spirale, un giorno, che sarebbe certo il più radioso di tutti, scomparsa ogni ideologia reattiva, la coscienza diventasse l'abolizione del manifesto e del latente, dell'apparenza e del nascosto? E se all'analisi fosse chiesto non già di distruggere la forza e neanche di correggerla o di dirigerla, ma solo di decorarla da artista? Poniamo che la scienza dei lapsus scopra un giorno il suo proprio lapsus e che questo lapsus sia una forma nuova della coscienza?
Affermazione. Nonostante tutto, il soggetto amoroso afferma l'amore come valore. 1. Malgrado le difficoltà della mia vicenda, malgrado i disagi, i dubbi, le angosce, malgrado il desiderio di uscirne fuori, dentro di me non smetto di affermare l'amore come un valore. Ascolto tutti gli argomenti che i sistemi più disparati adoperano per demistificare, limitare, cancellare, in poche parole svilire l'amore, ma mi ostino. Sì, certo, lo so, però attribuisco il discredito nei confronti dell'amore a una sorta di morale oscurantista, a un realismo farsa, a cui oppongo il reale del valore. A tutto ciò che non va nell'amore contrappongo l'affermazione di ciò che in esso vale. Questa caparbietà è la protesta d'amore. Dietro il coro delle buone ragioni per amare diversamente, amare meglio, per amare senza essere innamorati, eccetera, si fa udire una voce caparbia che dura un po' più a lungo, la voce dell'intrattabile amoroso. Il mondo pone ogni iniziativa di fronte a un'alternativa, quella della riuscita o del fallimento, della vittoria o della sconfitta. Io affermo un'altra logica. Contraddittoriamente, io sono al tempo stesso felice e infelice. Per me, riuscire o fallire hanno soltanto un significato contingente, effimero, ciò che non toglie che le mie pene e i miei desideri siano violenti. Quello che sordamente e ostinatamente mi anima non è affatto calcolato. Io accetto e affermo fuori del vero e del falso, fuori di ciò che è riuscito e di ciò che è fallito. Non mi pongo alcuna finalità. Vivo secondo il caso. Se misurato all'avventura, cosa che mi capita, non ne esco né vincitore né vinto. Sono tragico. Mi si dice, questa specie d'amore non dà frutti. Ma come poter valutare ciò che fruttifica? Perché ciò che dà frutti è un bene? Perché durare è meglio che bruciare? 2. Stamattina devo scrivere con urgenza una lettera importante, dalla quale dipende il successo di una certa iniziativa. Scrivo, invece, una lettera d'amore, che non spedisco. Abbandono allegramente tristi incombenze, ragionevoli scrupoli, comportamenti reattivi imposti dal mondo, a beneficio d'un compito inutile, derivato da un dovere luminoso, il dovere amoroso. Con discrezione faccio delle cose pazze. Sono l'unico testimone della mia follia. Quello che l'amore mette a nudo in me è l'energia. Tutto ciò che faccio ha un senso. Posso perciò vivere senza lamentarmi. Ma questo senso è una finalità inafferrabile. Esso non è altro che la coscienza della mia forza. Le inflessioni dolenti, colpevoli, tristi, tutto il reattivo della mia vita d'ogni giorno è sconvolto. 4. Vi sono due affermazioni dell'amore. Innanzitutto, quando l'innamorato incontra l'altro, c'è l'affermazione immediata. Psicologicamente, estasi, entusiasmo, esaltazione, proiezione folle d'un avvenire appagato. Sono divorato dal desiderio, dall'impulso di essere felice. Dico di sì a tutto, illudendomi. A tutto questo fa seguito un lungo tunnel. Il mio primo sì è eroso dal dubbio. Il valore amoroso è continuamente minacciato dallo svilimento. È il momento della passione triste, il momento in cui vanno crescendo il risentimento e l'oblazione. Da questo tunnel, tuttavia, io posso uscire. Ciò che ho affermato una prima volta, posso affermarlo nuovamente, senza ripeterlo, poiché ciò che affermo è l'affermazione, non la sua contingenza. Affermo il primo incontro nella sua differenza. Voglio il suo ritorno, non la sua ripetizione. Io dico all'altro, vecchio o nuovo, ricominciamo.
Dichiarazione. Propensione del soggetto amoroso a intrattenere a lungo l'essere amato a proposito del suo amore, di lui, di sé, di loro. La dichiarazione non verte sulla confessione dell'amore, ma sulla forma della relazione amorosa commentata all'infinito. 1. Il linguaggio è una pelle. Io sfrego il mio linguaggio contro l'altro. È come se avessi delle parole a mo' di dita o delle dita sulla punta delle mie parole. Il mio linguaggio freme di desiderio. Il turbamento nasce da un duplice contatto. Da una parte, tutta un'attività del discorso assume con discrezione, indirettamente, un significato unico che è: io ti desidero. E lo libera, lo alimenta, lo ramifica, lo fa esplodere. Il linguaggio prende gusto a toccarsi da solo. Dall'altra, avvolgo l'altro nelle parole, lo blandisco, lo sfioro, alimento questo sfioramento, mi prodigo per far durare il commento al quale sottometto la relazione. Parlare amorosamente significa dissipare senza limite, senza soluzione di continuità, vuol dire praticare un rapporto senza orgasmo. Forse esiste una forma letteraria di questo coitus reservatus, il preziosismo. 2. La pulsione a commentare si sposta, segue il corso delle sostituzioni. All'inizio è per l'altro che io parlo a proposito della relazione. Ma questo può anche avvenire con il confidente. Dal tu io passo al e poi dal lui passo al sì. Elaboro un discorso astratto sull'amore, una filosofia della cosa che, a ben guardare, non sarebbe poi altro che un birignao generalizzato. Ripercorrendo il cammino inverso, si potrà dire che ogni discorso che abbia per oggetto l'amore, anche se è formulato con distacco, comporta inevitabilmente un'allocuzione segreta. Io mi rivolgo a qualcuno che voi non conoscete, ma che è lì che ascolta le mie mani. La topia dell'amore, ciò che riesce a farlo sfuggire a tutte le dissertazioni, sarebbe che non è possibile parlarne se non conformemente a una rigorosa determinazione allocutoria. Nel discorso amoroso, sia esso filosofico, gnomico, lirico o romanzesco, c'è sempre una persona a cui ci si rivolge, anche se questa persona è solo allo stato di fantasma o di creatura non ancora esistente. Nessuno ha voglia di parlare dell'amore se non è per qualcuno.
Corpo. Ogni pensiero, ogni emozione, ogni interesse suscitato nel soggetto amoroso dal corpo amato. 1. Il suo corpo era diviso. Da una parte il corpo vero e proprio, tenero, caldo, e dall'altra la sua voce, breve, trattenuta, soggetta ad accessi di lontananza. La sua voce che non dava ciò che dava il suo corpo. O anche, da una parte, il suo corpo morbido, tiepido, languido al punto giusto, con una sottile peluria, fintamente goffo, e dall'altra la sua voce, la voce, sempre la voce, sonora, nitida, mondana, eccetera. 2. A volte un'idea balena nella mia mente. Mi metto a scrutare lungamente il corpo amato. Scrutare vuol dire frugare. Io frugo il corpo dell'altro, come se volessi vedere cosa c'è dentro, come se la causa meccanica del mio desiderio si trovasse nel corpo antagonista. Sono come quei bambini che smontano una sveglia per sapere che cos'è il tempo. Questa operazione viene condotta in maniera fredda e stupida. Sono calmo, attento, come se fossi davanti a uno strano insetto di cui improvvisamente non ho più paura. Certe parti del corpo sono particolarmente adatte a questa osservazione. Le ciglia, le unghie, l'attaccatura dei capelli, gli oggetti molto particolari. È evidente che in quel momento io sto feticizzando un morto. La prova è data dal fatto che se il corpo che sto scrutando si scuote dalla sua inerzia, se si mette a fare qualcosa, il mio desiderio cambia. Se per esempio vedo l'altro pensare, il mio desiderio cessa di essere perverso e ridiventa immaginario. Io ritorno a un'immagine, a un tutto. Io amo di nuovo. Io guardavo tutto del suo volto, del suo corpo, con distacco. Le sue ciglia, l'unghia del suo alluce, la sottigliezza delle sue sopracciglia, delle sue labbra, il colore di smalto dei suoi occhi, un certo neo, un certo modo di tenere le dita fumando. Ero affascinato, dato che alla fin fine la fascinazione non è altro che il punto estremo del distacco, da quella specie di statuina colorata, smaltata, vetrificata, nella quale potevo leggere, senza capirci nulla, la causa del mio desiderio.
Incontro. La figura fa riferimento al periodo felice che è immediatamente seguito al primo smarrimento, quando ancora non erano sorte le difficoltà del rapporto amoroso. 1. Sebbene il discorso amoroso non sia altro che una girandola di figure che, come gli svolazzamenti di una mosca in una stanza, si muovono secondo un ordine imprevedibile, io posso assegnare all'amore, se non altro retrospettivamente, immaginariamente, un divenire regolare. È mediante questo fantasma storico che talvolta io ne faccio un'avventura. L'itinerario amoroso sembra allora seguire 3 tappe. Prima, istantanea, c'è la cattura. Io sono rapito da un'immagine. Dopo, c'è un susseguirsi di incontri, appuntamenti, telefonate, lettere, viaggetti, durante i quali esploro con trasporto la perfezione dell'essere amato, ossia l'isperato adeguamento di un oggetto al mio desiderio. È la dolcezza dell'inizio, il tempo dell'idillio. Questo periodo felice assume la sua identità per il fatto che esso si contrappone, se non altro nel ricordo, al seguito. Il seguito è la lunga sequela di sofferenze, dolori, angosce, sconforti, rancori, impacci e tranelli di cui divento preda e che mi porta a vivere incessantemente sotto la minaccia di un decadimento che coinvolgerebbe contemporaneamente l'altro, me stesso e l'incontro che ci ha scoperti l'uno all'altro. 2. Ci sono degli innamorati che non si suicidano. Dal tunnel che si imbocca dopo l'incontro amoroso può darsi che io riesca a uscire. Rivedo la luce, sia che io riesca a dare all'amore infelice una soluzione dialettica, continuo a tenermi l'amore, ma mi sbarazzo dell'ipnosi, sia che, abbandonato quell'amore, io mi rimetta in corsa cercando di reiterare con altri l'incontro di cui serbo ancora lo stupore. Quell'incontro rientra infatti nell'ordine del primo piacere e io non so darmi pace se esso non ritorna. Io affermo l'affermazione, io ricomincio senza ripetere. L'incontro irradia. Più tardi nel ricordo il soggetto riunirà in uno solo i 3 momenti dell'itinerario amoroso. Egli parlerà allora dello stupefacente tunnel dell'amore. 3. Nell'incontro io mi meraviglio per aver trovato qualcuno che, con pennellate consecutive e ogni volta precise, porta a termine senza cedimenti il quadro del mio fantasma. Io sono come un giocatore la cui fortuna non si smentisce e che al primo colpo gli fa mettere la mano sul pezzo che va a completare il puzzle del suo desiderio. È una scoperta progressiva delle affinità, complicità e intimità. E tutto questo io potrò condividerlo per sempre, almeno spero, con un altro che da quel momento sta per diventare il mio altro. Io sono tutto proteso verso questa scoperta, ne tremo, al punto che qualsiasi curiosità intensa provata per un essere incontrato equivale in fondo ad amore. Ad ogni istante dell'incontro, io scopro nell'altro un altro me stesso. Le piace questo? Toh, anche a me! Non le piace quello? Neanche a me! Quando si incontrano, Bouvard e Pécuchet non smettono più di elencare con reciproca meraviglia i gusti che hanno in comune. Si tratta, a quanto pare, di una vera e propria scena d'amore. L'incontro pone il soggetto amoroso, che è già estasiato, nello sbalordimento di chi si trova a vivere un fatto soprannaturale. L'amore appartiene alla sfera dionisiaca del caso. I due non si conoscono ancora. Bisogna quindi che si raccontino. Ecco cosa sono. È il piacere narrativo, quello che al tempo stesso appaga e ritarda la conoscenza, quello che, in una parola, rilancia nell'incontro amoroso. Io non smetto di rimbalzare, sono leggero.
Io ti amo. La figura non si riferisce alla dichiarazione d'amore, alla confessione, bensì al reiterato proferimento del grido d'amore. 1. Passato il momento della prima confessione, il ti amo non vuol dire più niente. Esso non fa che riprendere in maniera enigmatica, tanto suona vuoto, l'antico messaggio, che forse quelle parole non erano riuscite a comunicare. Io lo ripeto senza alcuna pertinenza. Esso esorbita dal linguaggio, divaga. Ma dove? Non potrei scomporre l'espressione senza ridere. Come? Vi sarebbe un io da una parte, un tu dall'altra e in mezzo una sensata, poiché lessicale, congiunzione d'affetto. Chi potrebbe non avvertire che, quantunque conforme alla teoria linguistica, una tale scomposizione deformerebbe ciò che è buttato fuori tutti insieme? Il verbo amare non esiste all'infinito, se non per artificio metalinguistico. Il soggetto e l'oggetto formano un tutt'uno con la parola che viene proferita. E l'io ti amo va inteso all'ungherese, che in una sola parola suona szeretlek, come se l'italiano fosse una lingua agglutinante, ed è proprio di agglutinazione che si tratta. 2. L'io ti amo è senza impieghi. Al pari di quella d'un bambino, questa parola non è soggetta ad alcun obbligo sociale. Essa può essere una parola sublime, solenne, superficiale, come può anche essere una parola erotica, pornografica. È una parola socialmente sradicata. L'io ti amo è senza sfumature. Esso sopprime le spiegazioni, gli accomodamenti, le graduazioni, gli scrupoli. Paradosso esorbitante del linguaggio, dire io ti amo è in un certo qual modo fare come se non esistesse un teatro della parola. E questa parola è sempre vera. Essa non ha altro referente all'infuori del suo proferimento. È il risultato d'una performance. L'io ti amo è senza altrove. È la parola della diade, materna, amorosa. In essa nessun divario, nessuna difformità giunge a disunire il segno. Essa non è metafora di niente. L'io ti amo non è una frase. Esso non trasmette un significato, bensì s'aggrappa a una situazione limite, quella in cui il soggetto è sospeso in un rapporto speculare all'altro. È un'olofrase. Sebbene sia detto miliardi di volte, io ti amo non trova posto nel dizionario. È una figura la cui definizione non può eccedere il lemma. 3. La parola, la frase parola, ha un senso solo nel momento in cui io la pronuncio. Oltre il suo dire immediato, In essa non c'è altra informazione, nessuna riserva, nessun magazzino di significati. Tutto si trova in ciò che è dato fuori. È una formula, ma questa formula non corrisponde a un rituale. Le situazioni in cui io dico ti amo non possono essere classificate. Io ti amo è irreprimibile e imprevedibile. Non è né pienamente un enunciato, né si può veramente parlare di un'enunciazione. Lo si potrebbe chiamare un proferimento. Al proferimento non viene data nessuna collocazione scientifica. Io ti amo non rientra nel campo della linguistica né in quello della semiologia. La sua istanza sarebbe semmai la musica. Così come avviene nel canto, nel proferimento di io ti amo, il desiderio non è né represso né riconosciuto, ma semplicemente goduto. Il godimento non si dice, ma esso parla e dice io ti amo.